Capitolo trentesimo, commento Marco 3, dai versetti 13 a 19. L'elezione dei dodici. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quei che egli stesso volle, ed essi andarono a lui, e ne costituì dodici per tenerli con sé e per mandarli a predicare. A poca distanza dal mar di Galilea, sotto gli alberi ombrosi del monte, Gesù chiamò i dodici all'apostolato e pronunciò il suo discorso sulla montagna. Gesù amava i campi e le colline, e molti dei suoi insegnamenti furono impartiti all'aperto invece che nel tempio o nella sinagoga. Nessuna sinagoga avrebbe potuto contenere le folle che lo seguivano. Ma Gesù preferiva insegnare nei campi, soprattutto perché amava la natura. Ogni luogo tranquillo e appartato era per lui un tempio sacro. I primi abitanti della terra ebbero il loro santuario sotto gli alberi dell'Eden. Là comunicavano con Gesù. Quando furono banditi dall'Eden, i nostri progenitori continuarono ad adorare nei campi e nei boschi dove Cristo rivolgeva loro le sue parole di grazia. Fu Cristo a parlare con Abramo sotto la querce di Mamre, con Isacco quando si recava la sera nei campi a pregare, con Giacobbe sulle colline di Betel, con Mosè sui monti di Madian, col giovinetto Davide mentre pascolava il gregge. Per ordine di Gesù, durante 15 secoli gli ebrei lasciavano le loro case una settimana ogni anno e dimoravano nelle capanne costruite con rami verdi di palma, rami dalla verzura folta e salci dei torrenti. Gesù volle formare i suoi discepoli lontano dalla città, nella quiete dei campi e delle colline, in armonia con le lezioni di abnegazione che voleva insegnare loro. Durante il suo ministero gli piaceva raccogliere la gente sotto il cielo azzurro, su una collina erbosa o sulla riva del lago. Là, circondato dalle opere della sua creazione, volgeva l'attenzione dei suoi uditori dalle cose artificiali degli uomini a quelle della natura. Nella natura e nel suo sviluppo erano illustrati i principi del suo regno. Se anche oggi gli uomini levassero i loro occhi verso le colline di Dio e contemplassero le opere meravigliose delle sue mani, potrebbero meglio conoscere le verità divine. Le cose della natura ripeterebbero loro gli insegnamenti di Gesù. Questa è l'esperienza che fanno tutti coloro che vanno nei campi con Gesù nel cuore. Si sentono avvolti da una santa atmosfera. I fenomeni della natura sono legati con le parabole del nostro Signore e ne ripetono gli insegnamenti. Nella natura, attraverso la comunione con Dio, la mente si eleva e il cuore trova pace. Era tempo di gettare le basi della Chiesa che dopo la partenza di Gesù lo avrebbe rappresentato sulla terra. Nessuno splendido santuario era a loro disposizione, ma Cristo condusse i discepoli nel luogo solitario che prediligeva e le sacre vicende di quella giornata rimasero per sempre collegate nella loro mente con la bellezza dei monti, delle valli e del mare. Gesù aveva chiamato i discepoli per inviarli come testimoni di ciò che avevano visto e udito. La loro missione era la più importante mai affidata agli uomini, inferiore soltanto a quella di Cristo. Erano i collaboratori di Dio per la salvezza del mondo. Come i dodici patriarchi sono i rappresentanti del popolo di Israele, così i dodici apostoli sono nel Nuovo Testamento i rappresentanti della Chiesa. Il Salvatore conosceva il carattere degli uomini che aveva scelti, le loro debolezze e i loro errori. Sapeva a quali pericoli sarebbero stati esposti e quali responsabilità avrebbero dovuto portare. Trepidava per loro. Tutta la notte rimase solo sul monte vicino al mar di Galilea in preghiera per i suoi che dormivano tranquilli. Alle prime luci dell'alba li chiamò per parlare loro. I discepoli già da un po' di tempo prendevano parte diretta al ministero di Gesù. Giovanni e Giacomo, Andrea e Pietro, Filippo, Natanaele e Matteo erano uniti a lui più strettamente degli altri e avevano assistito a molti suoi miracoli. Pietro, Giacomo e Giovanni gli erano stati più vicini, avevano visto i suoi miracoli e udito i suoi insegnamenti. Giovanni era entrato in maggiore intimità con Gesù, tanto che fu chiamato il discepolo che Gesù amava. Il Salvatore amava tutti i discepoli, ma Giovanni corrispose più degli altri all'amore del Maestro. Essendo più giovane, apriva con fiducia infantile il suo cuore a Gesù. Così si stabilì tra lui e il Maestro un più profondo legame di affetto e il Salvatore si servì di Giovanni per comunicare agli uomini i suoi insegnamenti più profondi. Filippo era alla testa di uno dei gruppi che componevano il collegio apostolico. Fu il primo discepolo cui Gesù rivolse l'invito di seguirlo. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Aveva ascoltato gli insegnamenti di Giovanni il Battista e lo aveva udito mentre indicava in Gesù l'agnello di Dio. Filippo era un sincero ricercatore della verità, ma era lento a credere. Aveva seguito Gesù, ma il modo con cui ne parlò a Natanaele rivelava che non era ancora pienamente convinto della divinità del Maestro. Sebbene la voce del cielo avesse proclamato che Gesù era figlio di Dio, per Filippo era Gesù figliuolo di Giuseppe da Nazareth. La sua mancanza di fede si manifestò anche quando 5.000 persone vennero sfamate. Per metterlo alla prova Gesù gli chiese: «Dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» La risposta di Filippo rivelò l'insufficienza della sua fede. 200 denari di pane non bastano perché ciascuno di loro ne abbia un pezzetto. Gesù era addolorato. Sebbene avesse visto le sue opere e avesse conosciuto la sua potenza, Filippo non aveva ancora fede. Quando i greci gli chiesero di vedere Gesù, egli non colse l'occasione per presentarli al Salvatore, ma andò a riferire la cosa ad Andrea. Anche nelle ore che precedettero la crocifissione, le parole di Filippo furono tali da scoraggiare ogni speranza. Quando Toma disse a Gesù: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio padre». In quel momento Filippo espresse la sua scarsità di fede dicendo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Quel discepolo che era stato per 3 anni con Gesù era ancora così lento di cuore e debole nella fede. La fede infantile di Natanaele era in netto contrasto con l'incredulità di Filippo. Egli aveva un'ideale generosa e accettava con fiducia le realtà invisibili. Ma Filippo stava imparando alla scuola di Cristo e il divino Maestro trattò con pazienza la sua lentezza a credere. Quando lo Spirito Santo venne sparso sui discepoli, Filippo divenne un maestro secondo l'ordine di Dio. Sapeva ciò che diceva e insegnava con una tale sicurezza da produrre convinzione nei suoi uditori. Mentre Gesù preparava i discepoli alla loro consacrazione, uno che non era stato chiamato insistette per essere accolto. Era Giuda Iscariota, un uomo che professava di essere un seguace di Cristo. Si avvicinò sollecitando un posto nella cerchia ristretta dei discepoli. Con fervore e apparente sincerità disse a Gesù: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada». Gesù non lo respinse e neppure lo accolse, ma si limitò a dirgli queste melanconiche parole: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo». Giuda credeva che Gesù fosse il Messia. Unendosi agli apostoli sperava di assicurarsi una posizione di prestigio nel nuovo regno. Gesù, alludendo alla propria povertà, voleva togliergli quell'illusione. i discepoli ci tenevano che Giuda entrasse nella loro cerchia. Siccome aveva un aspetto distinto, era intelligente e aveva capacità organizzative, lo raccomandarono a Gesù come un elemento prezioso e si stupirono quando Gesù lo accolse con freddezza. I discepoli erano scontenti del fatto che Gesù non avesse cercato di assicurarsi la collaborazione dei capi di Israele e ritenevano che commettesse un errore a non chiedere l'appoggio di quegli uomini influenti. Se avesse respinto anche Giuda, essi avrebbero dubitato della sua saggezza. Ma l'esperienza successiva di quell'uomo avrebbe dimostrato quanto sia pericoloso lasciarsi guidare da considerazioni umane quando si deve decidere se qualcuno è adatto o no all'opera di Dio. La collaborazione di uomini come quelli che i discepoli desideravano assicurarsi avrebbe significato la consegna dell'opera nelle mani dei suoi peggiori nemici. Quando Giuda si unì ai discepoli, non restò insensibile alla bellezza del carattere di Cristo. Anch'egli subì l'influsso di quella potenza divina che conquistava le anime. Colui che non era venuto per tritare la canna rotta o per spegnere il lucignolo fumante non avrebbe respinto quell'anima finché vi fosse stato in lei un solo desiderio di luce. Il Salvatore leggeva nel cuore di Giuda e sapeva in quale abisso di iniquità sarebbe precipitato se non fosse stato liberato dalla grazia di Dio. Chiamandolo come collaboratore, il Signore lo poneva in contatto quotidiano e stretto con le manifestazioni del proprio amore disinteressato. Anche Giuda, se avesse aperto il suo cuore a Cristo e avesse permesso alla sua grazia di scacciare il demone dell'egoismo, sarebbe potuto diventare un cittadino del regno di Dio. Dio prende gli uomini come sono, con tutto ciò che di umano vi è nel loro carattere, e se sono disposti a lasciarsi educare e a imparare da Lui, li forma per il suo servizio. Vengono scelti nonostante le loro imperfezioni, affinché mediante la conoscenza, la pratica della verità e la grazia di Cristo siano trasformati alla sua immagine. Giuda ebbe le stesse possibilità degli altri discepoli e ascoltò le stesse preziose lezioni, ma per seguire i propri desideri e le proprie idee, non volle ubbidire alla verità di Cristo, non volle rinunciare alle proprie idee per accogliere la sapienza che viene dall'alto. Il Salvatore mostrò molta tenerezza nei riguardi di colui che lo avrebbe tradito. Insisteva nell'insegnare quei principi di benevolenza che distruggono l'avarizia alla radice. Delineava l'odiosità della cupidigia. Più di una volta quel discepolo comprese che il maestro alludeva al suo carattere, al suo peccato, ma non volle confessare le sue colpe e abbandonarle. Aveva troppa fiducia in sé e invece di resistere alla tentazione perseverò nella sua condotta disonesta. Cristo era davanti a lui un esempio vivente di ciò che egli stesso sarebbe potuto divenire se avesse accettato i benefici della sua mediazione e del suo ministero. Purtroppo quelle lezioni non vennero accolte da Giuda. Gesù non rimproverò severamente Giuda per la sua avarizia, ma con divina pazienza lo sopportò facendogli comprendere che conosceva bene il suo cuore. Cercò di far sorgere in lui aspirazioni più nobili. Respingendo quella luce celeste, Giuda non avrebbe avuto alcuna scusa. Invece di camminare nella luce, Giuda preferì conservare i suoi difetti. Accarezzò desideri disonesti, sentimenti di vendetta, pensieri cupi e malvagi. Satana finì col dominarlo completamente e Giuda divenne un rappresentante del nemico di Cristo. Quando seguì Gesù, aveva delle ottime qualità, mediante le quali poteva essere una benedizione per la Chiesa. Se avesse accettato volentieri di portare il giogo di Cristo, sarebbe diventato un grande apostolo. Invece, quando gli furono indicati i suoi difetti, il suo cuore si indurì e, animato da spirito di orgoglio e di rivolta, mantenne le sue ambizioni egoistiche, rendendosi così indegno dell'opera che Dio gli aveva affidata. Tutti i discepoli avevano dei gravi difetti quando Gesù li chiamò al suo servizio. Persino Giovanni, il discepolo che più si avvicinò mansueto e umile al Maestro, non era per natura né dolce né arrendevole. Egli e suo fratello erano chiamati figli del tuono. Quando si trovavano col Maestro, ogni mancanza di rispetto nei suoi confronti suscitava la loro indignazione e il loro spirito polemico. Il discepolo prediletto aveva un temperamento collerico, vendicativo, orgoglioso. Era pronto alla critica e ambiva il primo posto nel regno di Dio. Ma egli contemplò giorno dopo giorno la tenerezza e la pazienza di Gesù, tanto diversa dalla violenza del suo carattere, e ascoltò le sue lezioni di umiltà e di pazienza. Aperse il suo cuore all'influsso divino, non si accontentò di udire le parole del Salvatore, ma le mise in pratica. Se per rinunciare al suo io, imparò a prendere su di sé il giogo di Cristo e a portare la propria croce. Gesù rimproverava e ammoniva i suoi discepoli, ma Giovanni e i suoi fratelli, nonostante i rimproveri, non lo lasciarono, anzi, si affezionarono a lui ancora di più. Il Salvatore non li abbandonò a motivo delle loro debolezze e dei loro errori, ed essi condivisero sino alla fine le sue prove e impararono le sue lezioni. Contemplando Cristo, il loro carattere si trasformava. Gli apostoli differivano molto gli uni dagli altri per abitudini e per carattere. Vi era il pubblicano Levi Matteo, Simone l'ardente zelota, inflessibile nemico della potenza romana, Pietro, generoso e impulsivo, Giuda, dall'animo meschino, Tommaso, sincero ma timido e dubbioso, Filippo, lento e incline al dubbio, infine gli ambiziosi e aperti figli di Zebedeo, coi loro fratelli. Si trovarono tutti insieme, ciascuno coi propri difetti e le proprie tendenze al male, ereditate e accarezzate, chiamati tutti a far parte in Cristo e mediante Cristo della famiglia di Dio per giungere all'unità della fede, della dottrina e dello spirito. Avrebbero affrontato prove e conosciuto difficoltà a motivo delle opinioni differenti, ma con Cristo nel cuore ogni dissenso sarebbe stato eliminato. Il suo amore li avrebbe spinti ad amarsi. Le istruzioni del Maestro avrebbero levigato i contrasti e avrebbero spinto i discepoli ad avere una sola mente, un solo sentimento, un solo proposito. Cristo è il grande centro, ed essi, avvicinandosi a Lui, si sarebbero trovati più vicini gli uni agli altri. Quando Gesù ebbe finito di impartire le sue istruzioni, li riunì intorno a sé, si inginocchiò, pose le sue mani sui loro capi ed elevò a Dio una preghiera di consacrazione per il loro santo ministero. Così furono consacrati i discepoli del Signore. Cristo non ha scelto come suoi rappresentanti gli angeli, che non sono mai caduti, ma degli esseri soggetti alle stesse passioni degli uomini che cercano di salvare. Cristo si è fatto uomo per poter salvare gli uomini. Per la salvezza del mondo era necessaria la collaborazione del divino con l'umano. Bisognava che la divinità si incarnasse per essere un mezzo di comunicazione fra Dio e l'uomo. Così è dei servitori e dei messaggeri di Cristo. L'uomo ha bisogno di una potenza superiore per poter riacquistare l'immagine di Dio e compiere la sua volontà. Ma con ciò non viene annullata la parte dell'uomo. L'umanità afferra la potenza divina e Cristo abita nel cuore mediante la fede. Così l'uomo, per la grazia di Dio, è reso capace di compiere il bene. Colui che chiamò i pescatori di Galilea chiama ancora oggi gli uomini al suo servizio. Desidera anche manifestare la sua potenza attraverso noi, così come fece coi primi discepoli. Per quanto siamo imperfetti e peccatori, il Signore ci invita a unirci a Lui e a seguire la Sua scuola. Ci invita ad accettare i Suoi insegnamenti affinché, uniti a Lui, possiamo compiere le opere di Dio. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Questa è la ragione per cui la predicazione del Vangelo è stata affidata a uomini peccatori anziché ad angeli. È chiaro che ciò che opera attraverso la debolezza degli uomini è la potenza di Dio. Quella potenza che ha soccorso esseri deboli come noi può venire anche in nostro aiuto. Coloro che sono circondati da infermità potranno aver convenevole compassione per gli ignoranti e gli erranti. Essendosi trovati essi stessi in pericolo, conoscono i rischi e le difficoltà del cammino e possono soccorrere coloro che si trovano in simili pericoli. Vi sono delle anime di poca fede, tormentate dal dubbio, oppresse sotto il peso dell'infermità, incapaci di afferrare l'invisibile. Ma un amico che si avvicina a loro in modo visibile al posto di Cristo può essere un mezzo perché esse fissino in Lui la loro fede vacillante. Noi dobbiamo collaborare con gli angeli per presentare Gesù al mondo. Gli esseri celesti attendono la nostra collaborazione. L'uomo è il mezzo attraverso il quale altri uomini possono essere avvicinati. Quando ci consacriamo interamente a Cristo, gli angeli si rallegrano di poter annunciare l'amore di Dio mediante la nostra testimonianza.